Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla sessione domande e risposte sulla presentazione dei risultati dei primi 9 mesi 2022 del gruppo Unipol. L'amministratore delegato di Unipol SAI e direttore generale di Unipol, Matteo Laterza, dopo una breve introduzione, sarà a vostra disposizione per rispondere alle domande. Dottor Laterza, prego.
Buongiorno a tutti, grazie di esservi collegati. Prima di passare alle domande, lasciatemi fare una breve introduzione sui risultati. Avete visto la presentazione, il comunicato stampa. Noi chiudiamo una nove strale in crescita sia sulla vita che sul danni. In particolar modo nell'area danni significativo è stato lo sviluppo nell'area non auto. A più del 10%, siamo in crescita su tutti i rami, in particolar modo è da segnalare lo sviluppo nell'area salute e a livello di canale distributivo particolarmente significativa è la crescita che arriva dal canale della banca assicurazione. A livello di redditività e quindi di combined ratio, molto buono è la redditività nell'ambito non auto. In ambito auto permane un livello di criticità dovuto a quelli che sono gli impatti dell'inflazione sul costo medio del gestito che evidentemente impattano sul combined ratio auto. Soprattutto in raffronto con i 9 mesi del 2021 in cui c'era, come sapete, il contesto caratterizzato dal lockdown nella prima parte dello scorso esercizio e quindi evidentemente il confronto 22-21 è penalizzante anche per questo motivo. In ambito vita lo sviluppo è sostanzialmente alimentato dalla crescita sui fondi pensione, mentre si registra un leggero rallentamento nell'ambito delle polizze da investimento, in linea con quella che è la tendenza del mercato in generale. Dal punto di vista della redditività c'è stato un impatto leggermente negativo dovuto a quello che è stato l'andamento dei mercati finanziari che sulla componente finanziaria della redditività vita ha avuto un impatto sul trimestre che considero un one-off e riconducibile al fatto che nel trimestre i mercati hanno performato in modo non positivo. Dal punto di vista della solvency, la solvency si mantiene su livelli piuttosto stabili, c'è una leggera riduzione che è dovuta all'effetto mercato. Che però diciamo che è stata sostanzialmente compensata da quello che è stato il contributo degli utili del trimestre e nell'ambito dell'effetto mercato dal contributo positivo che deriva dall'aumento dei tassi di interesse sulla solvency. Quello che è successo è che a livello di redditività di solvency complessiva abbiamo ritenuto di aumentare il livello di best estimate liability del danni per tenere conto di quello che è l'impatto inflazionistico sulle prestazioni future. Riteniamo che l'inflazione non sia un fenomeno riconducibile a quello che è successo quest'anno e il prossimo, ma sia una variabile da osservare in un'ottica temporale pluriennale. Quindi, conseguentemente, abbiamo ritenuto di avere una maggiore prudenza dal punto di vista della postazione delle poste di best estimate liability e questo contributo ha pesato per circa 3-4 punti percentuali e quindi giustifica la riduzione appunto di 4 punti che a livello di solvency di gruppo noi abbiamo avuto rispetto ai valori di fine giugno. Detto questo, sono qui con il direttore generale Enrico San Pietro per rispondere a tutte le vostre domande. Grazie.
Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza originale è da parte di Gianluca Ferrari da Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Ciao Matteo, ciao Enrico. La prima domanda riguarda il combined ratio, il 93.2. Nel Q3 solitamente avete una stagionalità favorevole, quindi direi che sull'anno andiamo più in direzione del 94. Avete un target di piano industriale al 92.6 al 2024. Mi chiedevo, e se poi soprattutto se potete elaborare un po' sui trend dell'auto e del non auto, se la traiettoria consente di andare nella direzione del target di piano. Venendo alla traiettoria, sull'auto è spiegato bene gli impatti inflattivi che dubito verranno riassorbiti se non a fronte di aumenti tariffari che vedremo nei prossimi trimestri. Per quanto riguarda il non auto, il miglioramento è notevole ed è soprattutto dovuto all'indexation, quindi all'effetto di top line che si è visto in questi primi 9 mesi. Anche qui probabilmente la derivata seconda peggiorerà da qui in avanti, credo. Quindi potete lavorare un po' su questi due fenomeni, sull'auto e sul non auto, per capire se la traiettoria è ancora coerente con 92,6. Per quanto riguarda il Vita, anche qui mi è già chiarito il dubbio sul risultato del terzo trimestre, quindi direi che nel quarto dovremmo tornare a un dato un po' più normalizzato. Quindi la domanda che ti faccio è più su IFRS 17, se anche voi come altri grandi player europei non avrete sostanziali divergenze a livello di utile ante imposte sotto IFRS 17. Grazie.
Dunque, allora inizio io sulla componente vita, poi lascio la parola a Enrico per tutta la parte che riguarda il danni. Sì, come dicevo prima, sul vita il terzo trimestre c'è stato un impatto derivante dalla componente finanziaria, in particolar modo quella legata alle valutazioni e ai realizzi, che hanno influenzato quello che è stato il risultato del terzo trimestre. Ora, guardando un po' quello che è l'andamento dei mercati finanziari a oggi, dal 30 settembre, quello che sta succedendo è una cosa che ritengo essere riconducibile a un one-off del terzo trimestre, e quindi nel quarto dovremo rientrare su un ambito di sostanziale normalità rispetto al trend che più volte ho avuto modo di illustrare nelle precedenti occasioni. Per quanto riguarda il 17, allora l'IFRS 17 soprattutto sulla componente vita ovviamente introdurrà un elemento aggiuntivo piuttosto sostanziale, che è quello che sarà il contributo del cosiddetto CSM, cioè contratto al service margin, al conto economico dei prossimi anni. E quindi noi, come abbiamo detto già in occasione delle volte scorse, non ci aspettiamo sostanziali variazioni rispetto alla dinamica di utili in ambito piano. Evidentemente nel corso dei trimestri ci può essere una maggiore volatilità nella rappresentazione contabile dell'utile vita, perché questo dipenderà da quelle che saranno gli aggiornamenti ai vari parametri di curva che dovranno essere applicati per stimare quello che è il rilascio del CSM nei singoli trimestri. Però overall, in un arco temporale che va oltre l'esercizio, non ci aspettiamo sostanziali variazioni. Sulla parte danni lascio la parola.
Sì. Matteo, scusami, come rilasci del CSM, che duration sul vita vi state orientando? Se potete condividere qualche ipotesi.
Noi siamo nell'ordine dei 10 anni come durata.
Perfetto, grazie.
Bene, buongiorno, ciao Gianluca. Allora, parliamo di danni. Il combine ratio oggi è in linea con quelle che sono, diciamo, le nostre aspettative, i nostri obiettivi di piano. Chiaramente ci sono dei fenomeni che in particolare quello dell'inflazione si stanno dimostrando più elevati rispetto alle previsioni che avevamo fatto inizio piano, ma crediamo che le misure tariffarie, ma anche di contenimento del costo medio del sinistro attraverso le azioni previste nel nostro piano industriale, possano mantenerci sulla rotta giusta. Rispetto al tema dell'auto, dell'effetto dell'inflazione, come dicevamo nell'incontro che abbiamo avuto per commentare i risultati semestrali, l'effetto dell'inflazione è stato nella prima parte dell'anno compensato da una serie di elementi positivi. Uno legato alla ripresa della frequenza, sembra paradossale, ma come spiegavamo in realtà sono ricomparsi i sinistri molto piccoli e quindi l'effetto di composizione sul costo medio è stato benefico. Perdura un effetto benefico importante relativo all'incidenza dei sinistri con lesioni sul totale dei sinistri, quindi stiamo continuando a registrare un calo che ha un effetto benefico importante. Dall'altra parte, oltre naturalmente al nostro modello di liquidazione sui danni materiali, di cui abbiamo parlato più volte, che attraverso la canalizzazione presso le carrozzerie convenzionate, la fornitura dei pezzi di ricambio, consente di controllare i fenomeni inflazionistici meglio di altri. Tutto ciò detto, oggi noi abbiamo un costo medio dell'RC Auto che al 30 settembre è in incremento di circa il 2% rispetto all'anno precedente. E per fronteggiare questo fenomeno, che chiaramente, come ha detto Matteo, non crediamo sarà passeggero, abbiamo anche intrapreso delle modifiche tariffarie, tra le quali l'ultima, quella partita il 1° novembre, ovviamente ancora non siamo in grado di commentarne i risultati, ma è piuttosto significativa. Questo dovrebbe appunto servirci a tenere effettivamente il risultato dell'auto in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Sul tema del non auto il quadro è abbastanza articolato e forse merita un commento un pochino più articolato rispetto alla crescita che tra le principali compagnie ha delle dinamiche leggermente diverse. Partiamo dalla più grande, Unipolsai ha un incremento dei premi del non auto poco sopra il 5%. Il numero delle polizze in portafoglio è stabile, quindi diciamo che a livello macro possiamo dire è praticamente tutto effetto prezzo, ma andando ancora più nel dettaglio effettivamente c'è un fenomeno significativo relativo alle regolazioni premio della RC Generale, in quanto nel 2021 c'è stato un rimbalzo, una crescita importante dei fatturati delle imprese che oggi si traduce in un incremento delle regolazioni. E poi c'è un fenomeno importante di aumento dei prezzi del property, intesi sia proprio come aumento dei tassi, soprattutto per la nuova produzione, per i rinnovi delle polizze più grandi, di quelle corporate, nonché, come hai citato, un effetto di indicizzazione, quindi di aumento automatico perché il contratto lo prevede o non automatico perché noi al rinnovo lo proponiamo al cliente, delle somme assicurate e del premio. Quindi questo insieme però ci dice tutto sommato che gran parte di questi benefici non dovrebbero essere passeggeri sul risultato complessivo. Su Unisalute abbiamo una crescita importante, oltre il 12%, diciamo che un po' più della metà è incremento delle teste assicurate, dei grandi contratti, ma anche dei contratti delle medie imprese e del retail, un po' meno della metà invece incremento prezzo e quindi miglioramento della marginalità dovuta anche alla rinegoziazione di alcuni grandi contratti che abbiamo fatto alla fine dello scorso anno. L'altro grande driver di crescita di cui parlava prima Matteo è quello della banca assicurazione, quindi sia quello di Arca che quello di Incontra. Questi sono incrementi essenzialmente di numero di polizze, quindi di, se vogliamo, rischi, ma di rischi particolarmente redditizi, perché come abbiamo commentato più volte, la banca assicurazione con la produzione retail non auto diciamo produce risultati tecnici particolarmente positivi. E quindi non so se sono riuscito a darti abbastanza il flavor del quadro complessivo. Noi crediamo di poter proseguire su quanto abbiamo tracciato come la strada per raggiungere gli obiettivi di piano.
Molto utile, grazie Enrico.
La prossima domanda, dalla conferenza in inglese, è da parte di Peter Elliott da Kepler Chevreux. Prego.
Bene, grazie mille innanzitutto. Ne avrei tre domande, se possibile. La prima, vedo che state spostandovi verso dei bond di duration molto più breve. Ci chiarite per cortesia qual è l'impatto che questo ha sull'SR, quindi sul coefficiente, solvibilità e anche appunto una panoramica sull'SR. Domanda numero due, e spero possiate darci veramente la quantità precisa di rilascio delle riserve nel trimestre. Vorrei sapere cosa pensate a riguardo, perché ad esempio perché non comprendete appunto quella che è la morning come tipo di rilascio, perché penso che sia veramente fondamentale per capire quello che è il coefficiente combinato, quindi il combined ratio di base, quindi anche qui mi servirebbe se possibile un commento. Dopodiché, terza ed ultima domanda, uno dei vostri concorrenti proprio ieri ha parlato di grossi sblocchi o rilasci di riserve nel business italiano a causa degli elevati tassi di interesse. Non credo voi abbiate fatto o comunque detto la stessa cosa, e forse sarebbe stato il caso di farlo.
Dunque, per quanto riguarda il portafoglio bond, noi abbiamo una duration che è matchata con quella delle liabilities, quindi la duration dei bond si è ridotta per una questione semplicemente legata alla modalità di calcolo, nel senso che quando i tassi salgono la duration scende, ma non perché abbiamo fatto operazioni particolari, ma perché nel calcolo della duration il livello dei tassi di interesse è inversamente proporzionale al calcolo della modified duration. Per darti un'idea della sensitivity, adesso te ne do una che però fa riferimento alla variazione effettiva della solvency nel corso del trimestre. Posto che lo spread tra BTP e Bund si è allargato nel corso del trimestre di circa 50 basis point, quello che è successo, come dicevo prima, è stato questo, cioè l'effetto mercato, cioè complessivamente l'effetto mercato sulla solvency di gruppo, quindi di Unipol Gruppo, è stata negativa per 5 punti percentuali. Di questi 5 punti percentuali ne abbiamo avuti 3 positivi dovuto all'aumento dei tassi di interesse, cioè l'aumento del tasso swap ha un effetto positivo sulla nostra solvency, come abbiamo più volte rimarcato in ambito sensitivity. Questi 3 positivi sono stati più che compensati da 3 negativi dovuti all'aumento degli spread governativi italiani, e quindi su 52 basis point abbiamo perso 3 punti per l'esposizione ai titoli governativi italiani. Altri 3 li abbiamo persi perché lo spread di credito si è allargato nel corso del trimestre, e 2 a seguito della riduzione dei valori dei mercati azionari. Quindi complessivamente sono stati 5 punti negativi, a cui ha contribuito positivamente l'utile di esercizio per circa 3 punti, e come dicevo prima abbiamo voluto prudenzialmente ricalibrare le best estimate sinistri per tenere conto dell'effetto dell'inflazione, e questo ha contribuito per circa 4 punti, come dicevo prima. Questo spiega un po' la variazione della solvency nel corso del trimestre e dà un'idea, diciamo, effettiva di quella che è la sensitivity del nostro portafoglio su dati reali, quindi non stimati, delle variazioni di mercato che ci sono state nel corso del trimestre, che sono state piuttosto significative. Per quanto riguarda il rilascio delle riserve, complessivamente noi nel corso dei 9 mesi abbiamo rilasciato riserve per meno di 500 milioni di euro. Questo è il dato complessivo, circa 180 sull'auto e il resto sul non auto. Noi continuiamo ad avere dei risparmi sul riservato sia auto che non auto molto molto significativi, e questo è appunto indice della grande prudenza che è stata adottata nelle nostre politiche di riservazione. Abbiamo prassi di comunicare il rilascio complessivo delle riserve alla fine dell'anno, perché diciamo alla fine dell'anno abbiamo una valutazione molto più compiuta e precisa di quella che è la situazione del rilascio riserve. Questa è un po' la nostra politica a livello di comunicazione. Ora non so il riferimento al competitor che a cui fai, non vi è ben chiaro la relazione tra il rialzo dei tassi di interesse e il rilascio riserve, ma comunque noi manteniamo una politica di riservazione molto molto prudente. Adesso mi rifaccio un po' alla metafora che il nostro presidente ha utilizzato all'Insurance Forum di martedì sulla favola dei tre porcellini. C'è quello con la casa di paglia, quello con la casa di legno e quello con la casa di mattoni. Noi abbiamo deciso di essere il porcellino con la casa di mattoni, e questo vuol dire le politiche di riservazione sono e rimangono molto prudenti sia a livello bilancistico sia a livello di solvency.
Molto bene, grazie mille.
La prossima domanda dalla conferenza in originale è da parte di Andrea Lisi da Equita. Prego.
Sì, salve. Dalla mia parte due domande. Il primo è se potete fornirci un update del reinvestment yield puntuale che sto vedendo oggi sia sul danni che sul vita, e poi se ci potevate fornire un aggiornamento sul rinnovo dell'accordo banca assicurativo con Sondrio, entro quando ce lo dobbiamo aspettare. Grazie.
Dunque, per quanto riguarda il reinvestment yield, cioè a quanto noi reinvestiamo i flussi di cassa, se ho inteso bene, oggi sul danni, per fortuna riusciamo, sia sul danni che sul vita, riusciamo a investire a tassi decenti rispetto a quelli che utilizzavamo e che trovavamo un anno fa di questi tempi. Quindi sul danni siamo tra il 2,5% e il 3%, sul vita siamo intorno al 3,5%. 4. Ovviamente noi abbiamo un portafoglio che ha la duration che avete visto. Complessivamente i titoli in scadenza entro l'anno sono poco meno di 3 miliardi di euro e quindi prima che questi tassi di reinvestimento si riflettano poi in tassi strutturali di tutto il portafoglio deve passare un po' di tempo, quindi ovviamente l'auspicio è che i tassi di interesse rimangano tali ancora per diverso tempo in modo da consentirci di costruire un portafoglio con una redditività migliore rispetto a quella già molto alta che ha in questo momento il nostro portafoglio danni e vita. Per quanto riguarda invece l'accordo di banca assicurazione che abbiamo con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e la Banca Popolare di Sondrio, siamo in fase conclusiva nelle discussioni per il rinnovo, l'accordo scade entro l'anno, ma siamo fiduciosi di riuscire a concludere e rinnovare l'accordo entro i tempi previsti.
Grazie mille.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Sebastian Bautra da Société Générale. Prego.
Sì, buongiorno, sono Sebastian di Société Générale. Allora, la prima domanda riguarda il business auto. Ci potete dare un po' di colore sulle tendenze di frequenza dei sinistri? Perché ci sono stati alcuni commenti che ci dicevano e facevano capire che c'era stata appunto una riduzione del tasso di frequenza nelle ultime settimane, quindi vediamo se potete darci un po' di colore appunto a riguardo. Poi avrei una seconda domanda, anche questa riguarda il discorso auto, per quanto riguarda tutti quelli che sono i premi stand alone del terzo trimestre, siete praticamente sul 6%, è possibile anche qui chiarire qual è il pricing che si sta sviluppando a riguardo e cosa vuol dire questo livello di impatto sulla marginalità? Avrei anche una terza domanda sul business feed e quindi vorrei quindi sapere che tipo di esperienza c'è a riguardo ci sono delle preoccupazioni che riguardano appunto queste evoluzioni nel business.
Rispondo sul Vita, poi lascio la parola a Enrico sulla parte legata al motor. Allora, noi abbiamo un portafoglio Vita che è concentrato su cliente retail, quindi è molto frammentato e non vediamo impatti significativi nell'ambito dei riscatti. Andando più nel merito dei numeri e dare un'idea un po' delle dinamiche, noi abbiamo avuto nei primi 9 mesi del 2021 circa 1.400 miliardi di riscatti su Nipponsai contro 1.300 miliardi nel 2021, quindi parliamo di una variazione di 100 milioni su delle riserve complessive di circa 25-26 miliardi di euro su Nipponsai. Su Arca sono ancora più bassi, parliamo di 300 milioni di riscatti rispetto ai 230 del 2021, quindi nonostante il rialzo dei tassi di interesse che potrebbe ovviamente incentivare un fenomeno di aumento dei riscatti per andare verso forme di investimento alternative, noi allo Stato non stiamo vedendo assolutamente alcuna forma di aumento dei riscatti che possa in un certo qual modo allarmarci. Sulla parte motor lascio la parola a Enrico.
Bene, allora cominciamo con la domanda relativa alla frequenza. La frequenza sta andando piuttosto bene. Naturalmente veniamo da anni particolarmente, diciamo, strani, e la nostra frequenza noi la misuriamo rispetto all'ultimo anno normale, che è stato il 2019, naturalmente anche rispetto al 2021. Quindi mentre sul 2021 chiaramente stiamo vedendo una risalita della frequenza, soprattutto originata nella prima parte dell'anno, perché la prima parte del 2021 era ancora caratterizzata da importanti restrizioni dovute alla pandemia. Quando la compariamo con la frequenza, diciamo, normale del 2019, vediamo che siamo ancora al di sotto in modo significativo. E a questo risultato positivo contribuisce, a nostro avviso, da un lato la composizione del portafoglio, che in questi anni si è sempre più stabilizzata, il tasso di retention e di rinnovi è cresciuto a livelli molto più elevati di prima, e questo ha consolidato un portafoglio a migliore andamento tecnico, migliorandone la composizione. E un altro effetto positivo deriva, e questo lo possiamo osservare dalle percorrenze dei veicoli dei nostri clienti che hanno le scatole nere a bordo, da una riduzione delle percorrenze che è ancora single digit ma importante, e naturalmente a sua volta legata, crediamo, al costo del carburante, piuttosto che ovviamente al quadro economico più ampio. Quindi situazione della frequenza ad oggi buona. Per quanto riguarda i premi, effettivamente noi ad oggi registriamo relativamente al premio medio diciamo una sostanziale stabilità del premio medio. C'è però un effetto di composizione di cui parlavamo anche la volta scorsa. Quando noi facciamo aumenti tariffari, abbiamo cominciato a farli durante la primavera, questi aumenti sono molto diversificati da profilo a profilo, sono molto più alti sui clienti che hanno marginalità tesa inferiore. Questi clienti rinnovano in misura inferiore e, uscendo questi clienti a premi medi più alti rispetto alla media del portafoglio, il premio medio viene ridotto. Naturalmente, tutto ciò premesso, noi continuiamo a lavorare per la risalita del premio medio, e in particolare, come dicevo poco fa a Gianluca Ferrari, abbiamo appena incrementato le tariffe dal 1° novembre in misura significativa, e quindi crediamo che questo genererà nei prossimi mesi una risalita del premio medio, che è chiaramente necessaria per poter continuare a ottenere una marginalità positiva.
Grazie mille.
La prossima domanda, dalla conferenza in originale, è da parte di Elena Perini, da Intesa San Paolo. Prego.
Sì, sì, buongiorno a tutti. Volevo fare tre domande. La prima domanda sul Vita, per capire qual è un livello di profittabilità che considerate ricorrente, visto che appunto avete parlato di impatto, in particolare di realizzi e delle valutazioni in chiave negativa che fa off per il terzo trimestre, quindi insomma mi stavo chiedendo se ci potevate guidare appunto su una profittabilità ricorrente, anche così se vogliamo considerare l'attuale incremento tassi che va a beneficiare poi la redditività finanziaria. Poi per quanto riguarda la banca assurance, ecco, avete parlato dell'ormai imminente rinnovo con l'Iper e con Banca Popolare Sondrio, invece c'era qualche mese fa un articolo sul fatto che molto probabilmente la JV con Incontra verrà sciolta. Volevo capire un attimo se ci potevate dare insomma qualche indicazione su questo e quale sarebbe, insomma, se appunto non venisse rinnovata, l'impatto sui vostri conti. E poi infine un update, se potete, su Unipol Move, per capire a quanti device siete arrivati, qual è l'offerta che state facendo adesso e se siete già partiti con i servizi addizionali. Grazie.
Grazie a te Elena, ti rispondo inizio dalla parte vita. Adesso noi abbiamo rappresentato in una slide dedicata il margine finanziario che tratteniamo sul reddito finanziario complessivo delle polizze vita, siamo intorno ai 94 basis point, dopodiché ci sono altre voci di utile tecnico. Allo stato attuale, diciamo, il range di redditività ordinaria del Vita complessivamente è un qualcosa che va nell'intorno tra i 200 e i 250 milioni di euro. Questo è il livello. Poi i tassi di interesse stanno aumentando, ma man mano che aumentano la componente aggiuntiva va sempre più all'assicurato e sempre meno alla compagnia, posto che raggiunti poi i minimi trattenuti, oltre quello il rendimento è giustamente di competenza del cliente. Quindi non c'è una, diciamo, simmetria totale tra aumento e riduzione dei tassi, nel senso che l'aumento dei tassi poi ci porterà qualche beneficio dal punto di vista della redditività, ma non molto oltre quello che in cui siamo in questo momento. Per quanto riguarda la banca assicurazione, noi abbiamo fatto un piano industriale che arriva sino al 2024, in cui non abbiamo tenuto conto del rinnovo della JV di Incontra. JV che non verrà rinnovata, ma questo non ha alcun impatto sui nostri conti, perché appunto già ne abbiamo tenuto conto sui KPI che abbiamo comunicato a maggio sul piano industriale. Unipol Move, noi abbiamo superato i 350.000 dispositivi, ovviamente stiamo parlando di una componente di servizio molto importante che crea flusso di clienti in agenzia e ci dà la possibilità non soltanto di finalizzare il contratto di Unipol Move, ma anche di fare dell'altro con questi clienti, soprattutto in ambito assicurativo. Stiamo parlando di un prodotto che a regime, perché in fase iniziale i primi sei mesi sono gratis e dopodiché si paga un euro al mese per i successivi sei, ma a regime è un prodotto che ti dà 12 euro all'anno, quindi non è significativo l'impatto sul fatturato, sulle revenue dell'Unipol Move, ma è una componente di servizio molto importante che integra i servizi nell'ecosistema di Mobility e che però appunto dà agli agenti la possibilità di sviluppare il cliente anche dal punto di vista assicurativo, cosa che effettivamente sta avvenendo con risultati anche piuttosto incoraggianti.
Grazie mille.
La prossima domanda, dalla conferenza in inglese, è da parte di Michael Huttner da Berenberg. Prego.
Grazie mille. Quindi, ottimi risultati. Avrei diverse domande. Provo a riassumerle. Non ricordo esattamente quando, ma avete parlato anche del tasso di liquidazione. Mi ricordo, e ditemi se mi sbaglio, qualcosa come 45%, magari mi date un aggiornamento di questo numero. Secondo punto, quello che vedo in Arca è un rallentamento. Allora, un livello veramente molto molto alto, non era per criticare, ma è solo per capire. Quindi vedo un più 48%, addirittura nel Q3 c'è uno stand alone, perché appunto la media la vedo come 38% su 9 mesi. Nel Q3 lo stand alone appunto è del 43%. Che succede quindi? Forse è la rete, come dire, che permette questi risultati? E poi, per quanto riguarda invece la scatola nera, quindi ho sentito appunto la domanda sul Unipol Move, non vorrei ripetere la stessa domanda, però anche qui, se non vado errato, ricordavo appunto un 40% appunto di unità di black box, non ricordo il numero esatto, e magari appunto ci date un aggiornamento su questo numero, perché mi sembrava di ricordare che fosse superiore a 1.000.000, 1.200.000. Altra domanda ancora, se possibile. Avete detto quindi che il discorso auto è in conformità a quanto previsto, ma in questo momento il combined ratio, quindi questo CR 98-99%, il vostro target è 93%, c'è una bella differenza, magari riuscite a rassicurarci e darci un po' di colore anche sul combined ratio CR, grazie.
Dunque, sulla parte di pagamento riserve esercizi precedenti mi spiego meglio noi abbiamo un risparmio rispetto a quanto abbiamo riservato relativamente al settlement, quindi al pagamento dei sinistri facenti riferimento agli esercizi precedenti, di circa il 45%. Quindi, fatto 100 il totale del riservato, risparmiamo il 45% rispetto a quello che avevamo riservato. Dopodiché è evidente che il restante non viene rilasciato a conto economico, ma c'è una componente di riaperture di sinistri e di rivalutazione dei sinistri degli esercizi che rimangono dei sinistri che rimangono in portafoglio piuttosto significativo. E poi, tenendo conto dei forfè e del saldo recuperi, la componente di RC auto che viene rilasciata a conto economico è nell'intorno dei 150 milioni di euro. Questo per quanto riguarda soltanto Unipulsai. Dopodiché c'è Linear, che ha una componente a sua volta di rilascio riserve esercizi precedenti. Quindi questi 150 milioni più altri 30 che fanno riferimento a Linear, alla componente auto di Arca assicurazioni, fanno quei 180 di cui ho parlato prima. Questo è essenzialmente lo spaccato del settlement ratio sull'RC auto. Per quanto riguarda Arca Vita, sì, c'è un rallentamento. Arca Vita vende prodotti di investimento essenzialmente multiramo, quindi ibridi, che è una componente di ramo primo e una componente di ramo terzo. Nel terzo trimestre, con la discesa piuttosto consistente dei mercati finanziari, in particolar modo dei mercati azionari, c'è stato un rallentamento produttivo che, come ho detto in introduzione, non riguarda solo Arca e non riguarda solo noi, ma ha riguardato tutto il mercato. Credo che gli ultimi mesi siano stati caratterizzati da le peggiori crescite dal punto di vista produttivo del vita da diversi anni. Qui l'impatto è, secondo me, riferibile e riconducibile ai mercati finanziari. Per quanto riguarda invece le black box, noi siamo fermi su i 4 milioni di scatole nere montate, non c'è un processo di crescita, oramai siamo arrivati ad un livello di saturazione particolarmente elevato. Gran parte delle black box vengono vendute nell'area meridionale del nostro territorio, e lì abbiamo un livello di penetrazione già molto 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 alto. E sull'ultima parte io lascerei la parola a Enrico, sulla parte motor, cioè differenza, se ho capito bene, tra non motor e target, tra motor e target, sono non... tra il target di piano e a livello di combined.
Entrambe direi, no? Sì. Se ho capito bene, la domanda è relativa alle differenze tra quelli che sono gli obiettivi di piano e gli attuali combine ratio sia nel motor che nel non motor, e quindi sicuramente il target del non motor oggi sembra, ovviamente se comparato con quello che abbiamo comunicato nell'ambito del piano, fondamentalmente già raggiunto, no? Siamo all'85% di combine ratio, il target di piano è 85.9, abbiamo ancora diciamo molto tempo per lavorare in ulteriori miglioramenti, e quindi questa parte è sicuramente più diciamo oggi più avanzata. Sulla parte motor certamente l'effetto sull'inflazione del costo medio ad oggi determinato un risultato che non è ancora naturalmente quello di piano. Quello di piano prevedeva e prevede tuttora una serie di benefici derivanti dalla messa in atto delle relative azioni, non soltanto relativamente al pricing, ma anche molto importante sulla parte della liquidazione, in particolare per riuscire a comprimere il costo dei sinistri con lesioni, piuttosto che per incentivare ulteriormente la canalizzazione. Quindi diciamo che arrivare al target di piano è a nostro avviso alla nostra portata. Chiaramente dobbiamo intervenire in particolare sul pricing in misura superiore a quella che forse potevamo stimare qualche mese fa. Come dicevo prima, lo stiamo già facendo, lo abbiamo fatto in maggio, lo abbiamo rifatto il primo novembre e molto probabilmente lo rifaremo ancora per fare quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi.
Molto bene, grazie.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. La prossima domanda dalla conferenza in inglese è un follow-up di Michael Huttner da Berenberg. Prego.
Sì, certo, grazie, grazie per le risposte. Allora, capisco bene appunto che Unipol REC sia stata appunto ceduta per circa 300 milioni di euro, quindi avete avuto contante in tasca. Posso chiedervi cosa farete con questo contante in tasca? Grazie.
Sì, il cash noi lo incasseremo all'inizio di dicembre. Tra l'altro appunto i dati al 30 di settembre già incorporano la piccola minusvalenza di 30 milioni ante imposte legata alla vendita del portafoglio crediti di Unipol REC. Il cash verrà investito in titoli e servirà ovviamente a migliorare quella che è la posizione finanziaria netta della holding, tenuto conto delle passività finanziarie che la holding ha, quindi ci sarà un miglioramento di circa 300 milioni, ma questo ovviamente lo sapevate già visto che avevamo annunciato l'operazione nel giugno scorso. Li investiremo in titoli, non ci sono operazioni particolari che abbiamo in mente di fare con quei soldi.
Grazie ancora.
Dottor Laterza, signori, le domande sono terminate.
Grazie a tutti e ci rivediamo a febbraio per il commento dei risultati di bilancio. Grazie e buona giornata.